Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Concludiamo proprio in questo appuntamento lo studio del libro di Abacuc. Abbiamo detto che il terzo capitolo ha il tema della gioia. Rileggiamo il versetto 1. Preghiera del profeta Abacuc sul tono delle lamentazioni. E continuiamo subito con il versetto successivo. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati d'aver pietà. Il cantico di Abacuc è meraviglioso. Non so se la musica vi sarebbe piaciuta, comunque qui è il testo che viene messo in risalto. È una preghiera meravigliosa. Abacuc dice, Signore, ho udito il tuo messaggio. In altre parole, Dio gli ha risposto, Dio gli ha detto, guarda qui Abacuc, voglio che tu stia al tuo posto di guardia, voglio che cammini per fede, voglio che confidi in me. Tu pensi che io non stia facendo nulla riguardo al peccato del mio popolo, ma non è così. Sto preparando una nazione, i Caldei o i Babilonesi, e la userò come ho usato gli Assiri contro il regno del nord di Israele. Essi furono il bastone della mia ira. Ma quando avrò finito con i Babilonesi, li giudicherò, e li giudicherò su una base equa. Il giudizio di Dio su Babilonia è stato annunciato nel secondo capitolo, nei 5 guai, per i grandi peccati della nazione che ne avrebbero causato la rovina. Dio operava per la caduta di Babilonia. La cosa interessante è che Abacuc ora fa dietro fronte e gli dice «Ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore». Di che cosa ha paura? Beh, aveva pensato che Dio non stesse facendo niente, ora ha paura che Dio faccia troppo. Nota che Abacuc dice Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati di avere pietà. Egli sta dicendo, Signore, non pensavo che tu stessi operando, pensavo che tu non stessi facendo niente, ma ora vedo che stai per giudicare. E dato che stai per giudicare, ricordati di avere pietà perfino dei Caldei e di essere misericordioso verso il tuo popolo. Prima Abacuc aveva richiesto il fuoco dal cielo, non solo sulla propria nazione che si era allontanata da Dio, ma anche sui Caldei. Ora sta dicendo, Signore, non dimenticare di essere misericordioso. Bene, Dio è misericordioso, Dio è pieno di grazia, Egli non vuole che qualcuno perisca. Oggi sembra che Dio non stia facendo nulla, ma se tu e io potessimo salire sul posto di guardia di Abacuc, se potessimo apprendere che il giusto vivrà per la sua fede, se potessimo avere una fede vivente in Dio e vedere che cosa si muove dietro le quinte, e vedere gli ingranaggi in movimento, credo che saremmo sorpresi come lo era quest'uomo. Non so se anche noi non grideremmo a Dio perché abbia pietà. Molti cristiani oggi alzano le braccia al cielo pensando alle condizioni del nostro mondo e gettano la spugna. Ci sentiamo un po' tutti così qualche volta, non è vero? Ma lascia che ti dica che Dio sta per giudicare, ed è necessario che qualcuno gridi a Lui e dica, «Oh Signore, nell'ira, dato che stai per giudicare, non dimenticare di avere pietà di noi. Abbiamo bisogno della Tua misericordia, della Tua grazia. Questo nostro mondo ha bisogno della misericordia di Dio». Che capovolgimento c'è stato nel pensiero di Abacuc. All'inizio diceva, tu non stai facendo nulla, Signore. Perché non fai qualcosa? Perché lasci che i loro peccati restino impuniti? Ora Dio ha permesso che Abacuc vedesse che sta facendo qualcosa, e Abacuc invoca la misericordia di Dio. Se davvero ci rendessimo conto che Dio si prepara a giudicare, credo che questo porterebbe il mondo a prostrarsi davanti al Dio Onnipotente. La preghiera di Abacuc è in realtà una relazione di ciò che Dio ha fatto nella storia passata del popolo di Israele. Ciò che ha fatto in passato, Egli intende farlo anche in futuro. Questo è il pensiero contenuto qui. Puoi contare sul fatto che Dio continuerà a fare ciò che ha fatto in passato. Paolo ha scritto questo a noi credenti, in effetti questo è il mio versetto fondamentale. E ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Così è scritto in Filippesi 1, al versetto 6. Amico, amica, Dio ha cominciato un'opera buona in te? Egli ti ha portato avanti fino ad ora, non è vero? Egli ha cominciato un'opera buona in te e puoi star certo che la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Credo che sullo sfondo di questa sezione ci siano tre uomini. Tuttavia, nessuno di essi è menzionato per nome, perché questo non è un salmo che riguarda qualcosa che l'uomo ha fatto, è il salmo di ciò che Dio ha fatto attraverso gli uomini. Di conseguenza, gli uomini non vengono menzionati per nome. Molti commentatori vedono solo due uomini qui, ma io credo che ci siano Abramo, nei versetti dal 3 al 6, Mosè, dal 7 al 10, e Giosuè, nei versetti che vanno dall'11 al 15. Tuttavia, molti pensano che Mosè sia il solo di cui si parla nei versetti dal 3 al 10. Iniziamo comunque a leggere dal versetto 3. Dio viene da Teman, il santo viene dal monte Paran. Pausa. La sua gloria copre i cieli, la terra è piena della sua lode. Teman è a Edom e Paran è vicina alla penisola del Sinai. Molti pensano che questo sia un riferimento al tempo nel quale i figli di Israele sono usciti dalla terra d'Egitto. Tuttavia, ricorderai che Abramo è sceso in Egitto prima di quel tempo. Pausa, o Selah, è un termine molto interessante che ritroviamo anche nei Salmi. Il suo uso qui indicherebbe nuovamente che questo è un Salmo. Ci sono diversi punti di vista sul significato di Selah. Alcuni pensano che indichi una pausa musicale, il tempo per respirare. Altri pensano che sia il punto nel quale devono entrare i tamburi e la musica raggiungere il culmine. Beh, io non sono molto esperto di musica ebraica e mi piace pensare che voglia dire stop, guarda e ascolta. Dio sta dicendo ora siediti e prendi nota, accertati di ascoltare questo. Il cantante a questo punto deve davvero tirar fuori tutta la voce e il tamburino deve far rullare i tamburi. Selah serve a richiamare l'attenzione su ciò che viene detto. Che questo versetto parli di Abramo o di Mosè non è importante, perché Dio era con entrambi questi uomini. Qui abbiamo un quadro meraviglioso della gloria di Dio. La sua gloria copre i cieli, la terra è piena della sua lode. Beh, questo non ha ancora avuto luogo, ma certamente per quanto riguarda Abramo nel suo cuore c'era la lode. E nei cuori dei figli di Israele quando uscirono dall'Egitto, almeno all'inizio, c'era la lode. Naturalmente diventarono lamentosi, piagnucoloni durante il resto del viaggio. La sua gloria copre i cieli. Abbiamo bisogno come credenti di lasciarci entusiasmare anche oggi dalla gloria del nostro Dio. Com'è maestoso, potente, com'è meraviglioso il nostro Dio. Il versetto 4 di Abacuc, capitolo 3, dice: «Il suo splendore pare alla luce, dei raggi partono dalla sua mano, là si nasconde la sua potenza». Dei raggi partono dalla sua mano. Questi raggi parlano di luce, sono raggi di luce. E come sai, quando il sole sorge, diffonde dei raggi di luce. Questo è il quadro che ci viene dato del suo avvicinarsi. Credo che quando il Signore Gesù tornerà per togliere la sua Chiesa da questo mondo, sarà presente una gloria che non era presente quando è nato a Betlemme. Sarà così anche quando verrà sulla terra per stabilire il suo regno. Là si nasconde la sua potenza. In altre parole, la gloria di Dio lo copriva a tal punto che non lo si poteva vedere. La gloria stessa di Dio oscura la potenza di Dio, la maestà della sua persona. Questo è qualcosa che i credenti hanno bisogno di riconoscere, di rispettare. Leggiamo ora i versetti 5, 6 e 7 di Abacuc, capitolo 3. Davanti a lui cammina la peste, la febbre ardente segue i suoi passi. Egli si ferma e scuote la terra. Guarda e fa tremare le nazioni, i monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano, le sue vie sono quelle di un tempo. Vedo le tende d'Etiopia sotto il dolore, i padiglioni del paese di Madian sono sconvolti. Il versetto 5 potrebbe essere applicato al tempo di Mosè in Egitto e alle 10 piaghe, ma potrebbe applicarsi anche ad Abramo che scese in Egitto perché c'era una carestia, una pestilenza nel paese. Egli si ferma e scuote la terra, o anche, secondo diverse traduzioni, misura la terra, separa le nazioni. Ricorda che Dio disse ad Abramo: «Ti darò questa terra», ed egli gliela misurò. Dio afferma che ha stabilito i confini del mondo nello stesso modo in cui ha dato questa terra ad Abramo. È una cosa straordinaria, in effetti. Guarda e fa tremare le nazioni, i monti eterni si frantumano, le colline secolari si abbassano, si piegano, le sue vie sono quelle di un tempo, sono eterne. Le vie del nostro Dio vanno al di là della nostra capacità di conoscere, sono insondabili. Questo è un salmo intensissimo, amico, amica. Vedo le tende d'Etiopia nel dolore, i padiglioni della terra di Madian sono sconvolti. Ricorderai che Mosè era sceso per un periodo nella terra di Madian. E alcuni commentatori pensano che Mosè, quale figlio della figlia di Faraone, probabilmente avrà condotto una campagna militare in Etiopia. Questo naturalmente non è suffragato da una documentazione, ma è piuttosto il pensiero di alcuni studiosi. Noi sappiamo che era potente in parole e in opere, come detto in Atti 7, al versetto 22. Passiamo ai versetti 8 e 9 di Abacuc, capitolo 3. O Signore, ti adiri forse contro i fiumi? È forse contro i fiumi che si accende la tua ira? O è contro il mare che va il tuo sdegno, mentre tu avanzi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri vittoriosi? Hai estratto il tuo arco. Le frecce lanciate dalla tua parola sono esecrazioni. Pausa. Tu fendi la terra in tanti letti dei fiumi. Beh, questo è un riferimento all'attraversamento del Mar Rosso, del fiume Giordano, da parte dei figli di Israele. Dio ha aperto le acque per loro. È un linguaggio metaforico stupendo. È poesia ebraica e parla del fatto che Dio non era adirato con i fiumi perché ostacolavano il cammino. Piuttosto, Egli ha semplicemente diviso il Mar Rosso e lasciato che il popolo lo attraversasse e più tardi ha fatto la stessa cosa con il fiume Giordano. Hai estratto il tuo arco. Dio stava tenendo fede al suo patto, alla promessa fatta al suo popolo. Sela, pausa. Significa che tu devi far rullare nuovamente quei tamburi. Questa breve interruzione dovrebbe risvegliarli e far sì che ascoltino quello che Dio ha da dire. Tu fendi la terra in tanti letti dei fiumi. Ti sei mai fermato a pensare come Dio abbia inciso questa terra con i fiumi? I fiumi sono come tante incisioni che attraversano la terra. Che quadro accurato, anche se metaforico, troviamo qui. Versetti 10 e 11, sempre da Abacuc, capitolo 3. I monti ti vedono e tremano, si riversano torrenti d'acqua. L'abisso fa udire la sua voce, il sole alza in alto le mani. La luna si ferma nella sua dimora, alla luce delle tue saette che partono a lampeggiare dalla tua lancia che brilla. Quando Mosè salì sulla vetta del monte Sinai per ricevere la legge, il monte tremava. I figli di Israele erano così spaventati che rifiutarono di avvicinarsi. Non volevano che Dio parlasse con loro, erano terrorizzati. I versetti 10 e 11 sono una figura di come Dio, attraverso Mosè, ha liberato i figli di Israele. Prima Dio aveva fatto un patto con Abramo e lo aveva mantenuto. Poi aveva fatto un patto con Mosè, secondo il quale avrebbe liberato i figli di Israele dalla terra d'Egitto. Ha tenuto fede anche a questo patto, li ha liberati come ha promesso di fare. Nel versetto 11 arriviamo a Giosuè. Io penso che sia abbastanza chiaro che su questo sfondo ci sia Giosuè, ma, come ho detto prima, i nomi di questi personaggi non compaiono perché l'enfasi viene posta sulle azioni di Dio. Il sole e la luna stavano tranquilli, o fermi, nella loro dimora, alla luce delle tue saette che partono, al lampeggiare della tua lancia che brilla. In altre parole, lo stesso splendore del sole era come una lancia che brilla. Leggiamo un'altra parte di questo salmo che esalta le opere di Dio, versetti 12 sino al 15. Tu percorri la terra con furore, tu schiacci le nazioni nella tua ira, tu esci per salvare il tuo popolo, per liberare il tuo unto, tu abbatti la cima della casa dell'empio e la demolisci fino alle fondamenta. Pausa. Tu trafiggi con le loro stesse frecce la testa dei suoi capi, che vengono come un uragano per disperdermi, gridando di gioia, come se già divorassero l'infelice nei loro nascondigli. Con i tuoi cavalli tu calpesti il mare, le grandi acque spumeggianti. Quando Dio pose il suo popolo in quel paese, egli lo mise là e rimosse gli Amorei a causa del loro peccato. Gli Amorei, che occupavano la sezione nella quale si trovava Gerico, avrebbero infettato l'intera famiglia umana con le loro malattie, che avevano le proporzioni di una pestilenza. Tu esci per salvare il tuo popolo, per liberare il tuo unto. Si è discusso se il tuo unto si riferisca a Israele o al Messia. Personalmente credo che qui indichi il Messia, è il Signore Gesù, che è sia il Salvatore che l'unto, il Messia. Tu abbatti la cima della casa dell'empio e la demolisci fino alle fondamenta. Quando l'unto viene menzionato qui, la musica deve raggiungere il tono più alto, che è definito fortissimo. A questo punto occorrono un buon soprano e un buon basso. Questa è una lode sublime al Signore per la salvezza che ha operato per queste persone. Egli le ha liberate dall'Egitto sotto Mosè, le ha portate nel paese attraverso Giosuè, ma questi sono stati tutti atti di Dio. Dio che mantiene le sue promesse, e quella descritta è la sua opera di salvezza per loro. Ora arriviamo alla reazione del profeta a tutto ciò. Posso soltanto augurarmi di rendere giustizia a quanto resta di questo libretto e di questo capitolo. So di essere del tutto inadeguato a presentartelo, come dovrebbe essere invece fatto. Questo è uno dei grandi brani della parola di Dio e vorrei essere in grado di comunicare al tuo cuore qualcosa della grandezza, della gloria che si trovano qui. Iniziamo dal versetto 16 di Abacuc, capitolo 3. Ho udito, e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo a ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Alla conclusione del suo libro, Abacuc ci comunica la sua esperienza personale. Egli aveva iniziato il libro, come abbiamo visto, con la sua esperienza personale. Ora ci parla della sua reazione fisica di fronte a tutto ciò. Hai mai provato un senso di vuoto allo stomaco di fronte a una crisi o in un momento di grande emergenza? Questa era l'esperienza di Abacuc. Egli dice, ho udito, e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Sei mai stato spaventato al punto di non poter tirar fuori la voce? Credo che la maggior parte di noi abbia vissuto un'esperienza simile. Abacuc dice, un tarlo mi entra nelle ossa. Questo significa che non riusciva a reggersi, doveva appoggiarsi a qualcosa. Io tremo a ogni passo, aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia. Egli vide che Dio stava per giudicare, sapeva che sarebbe stato un tempo duro e difficile. Così cerca di spiegarlo. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne. Il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Nel versetto 17 che abbiamo appena letto, Abacuc dice «Non ci saranno frutti sugli alberi, non ci saranno grappoli, il bestiame morirà». Tutto ciò sarà una parte del giudizio di Dio. Quale giudizio peggiore in una società basata sull'agricoltura, sull'allevamento di bestiame, della mancanza di frutti della terra e mortalità del bestiame? Altro che tremore e non reggersi in piedi. Nonostante il giudizio imminente, Abacuc però è in grado di dire, nei versetti successivi, il 18 e il 19, queste parole. «Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture, al direttore del coro, per strumenti a corda». Voglio che tu capisca che Dio è la nostra forza, la nostra gioia. Dio non ci ha promesso pace e prosperità nei giorni nei quali viviamo. Ci viene promesso così tanto oggi. Persino i cristiani elencano le cose che si possono ottenere attraverso la preghiera. Dio ci renderà prosperi, ci darà la salute, ci darà tutto. Amica, amico, Dio non è un Babbo Natale glorificato, ma il nostro Dio agisce in modo ben definito. Se vuoi una risposta ai tuoi problemi, Abacuc qui ti dà la risposta. La risposta è questa, semplicemente. Dio stesso è la risposta ai tuoi problemi. All'inizio del suo libro Abacuc è andato a Dio e ha detto «Perché fai queste cose? Perché mi permetti di vedere il male? Perché non agisci?» Dio ha portato Abacuc sulla torretta di guardia e gli ha permesso di vedere ciò che stava facendo. E ora Abacuc dice «Io camminerò per fede con Dio». E Dio oggi è la risposta al tuo problema. Non so chi sei, non so quale sia il tuo problema, ma Dio è la risposta. Puoi avere fede, puoi avere fiducia in Lui. Dio ha uno scopo per la tua vita e intende portarlo a compimento. Puoi confidare in Cristo e confidando in Lui scoprirai che Egli inizia a operare in te. Egli vuole renderti conforme alla sua immagine. È intenzione di Dio renderti come Cristo. L'Apostolo Paolo scrive, «Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli». Così è scritto nell'Epistola ai Romani, al capitolo 8, versetti 28 e 29. Indipendentemente dai paroloni che Paolo adoperava, egli vuole dire semplicemente che il proposito eterno di Dio è di renderti come Gesù Cristo. Ancora, egli scrive in Seconda Corinzi, al capitolo 3, versetto 18, «E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito». Dio ha un piano per te. Non importa tu chi sia, Dire che qualcun altro ha uno scopo più grande di te nella vita è del tutto sbagliato. Tu sei tanto importante nel piano, nel proposito di Dio, quanto ogni altro individuo che sia vissuto su questa terra e che vivrà in futuro su di essa. Egli vuole renderti come Cristo. Leggiamo in 1 Corinzi 15, versetti da 47 al 49. Il primo uomo, tratto dalla terra, è terrestre. Il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Noi siamo qua giù, in questi corpi umani, che in realtà sono stati tratti dal fango, e Dio ci ha fatti essere umani, ma questo non è il suo proposito finale. Noi siamo terrestri, ma Egli ci vuole celesti. E questo è il suo traguardo per noi. E questo, anche se il fico non fiorirà, se mancherà cibo, lavoro, anche se non sono in grado di capire. Immagina di vivere ai tempi di Michelangelo. Un giorno vai nel suo studio, vedi un pezzo di pietra grezza, che è sporco, contiene delle impurità, perché è stato tratto da una cava buia, umida, e un pezzo di marmo grezzo, duro, inflessibile, freddo, brutto, sgraziato. Ma ci torni 6 mesi dopo, e che cos'è accaduto? È diventata la statua del David o dell'arcangelo Michele. Lascia che te lo dica. Proprio come Michelangelo aveva un piano per quel pezzo di marmo grezzo, Dio ha uno scopo per te e per me oggi. Noi siamo terrestri, ma Egli ha uno scopo celeste per noi. Vedi, l'ideale dell'artista, che è lo Spirito Santo, è quello di renderci conformi all'immagine di Cristo. Il cesello che adopera è la disciplina del Signore, poiché il Signore corregge quelli che Egli ama. Così è scritto in Ebrei 12, al versetto 6. È il martello e la parola di Dio. Quindi possiamo dire con il salmista, mi sazierò al mio risveglio della tua presenza. Salmo 17, versetto 15. Amica, amico, Dio è la risposta alle nostre domande, alle tue domande. Dio è la risposta ai tuoi problemi. Quindi non importa chi sei o dove sei, puoi rallegrarti in Lui e puoi rallegrarti nella Sua salvezza. Puoi dire con Abacuc che all'inizio era un gran pessimista. Esulterò nel Dio della mia salvezza. Questo libro inizia con la tristezza, ma si conclude, abbiamo visto, in gloria. Si apre con un punto interrogativo, ma si chiude con un enorme punto esclamativo. E termina con il suo meraviglioso cantico. Che tu e io possiamo essere incoraggiati, ancora oggi, dalla parola di Dio. Bene. Io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete mostrato in questa settimana. Intanto ci sentiamo lunedì, quando avremo la possibilità di aprire, l'opportunità di aprire il libro più letto, la Bibbia, altrove, in un altro libro. Ciao.